Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria, i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? I prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda, di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, dopo l'esaltazione della fede della liturgia della domenica, di domenica scorsa, oggi la parola ci parla delle difficoltà, della pesantezza del dover credere, del rifiuto di Dio e dei profeti di Dio da parte degli uomini. E così abbiamo letto nella prima lettura Ezechiele nella sua difficoltà di portare agli uomini del suo tempo la parola di Dio, venendo da essi rifiutato. E nel Vangelo abbiamo ascoltato il rifiuto che ha amareggiato tantissimo il cuore di Gesù, il rifiuto che lui ebbe lì a Nazareth in mezzo ai suoi compaesani. Una breve parentesi, anche perché presuppongo che ormai il popolo santo di Dio abbia acquisito un po' di cultura biblica. Quando nella Bibbia si parla di fratelli e sorelle di Gesù, sono i parenti, eh? Non è che Gesù ha avuto fratelli carnali. È stato il primogenito di una moltitudine di fratelli spirituali, partorito a Betlemme, figlio unico, ha ricevuto noi nel parto dolorosissimo che Maria ha avuto sotto la croce, e noi siamo i fratelli di Gesù nello spirito, partoriti nel mare oceanico di dolore di Maria sotto la croce. Detto questo, la seconda lettura ci dà una indicazione sotterranea della motivazione per la quale nasce l'incredulità e il rifiuto, la non accoglienza del Figlio di Dio, dei suoi profeti. E qual è questa motivazione? Parlando della sua esperienza di debolezza, San Paolo indirettamente ci fa capire che la motivazione per la quale non viene accolto il Signore è perché si rifiuta una sua manifestazione nella debolezza, nella fragilità. E questo è il motivo nascosto. Gesù si meravigliava che non lo credessero, nonostante l'autorità della sua parola, che si affermava per la verità, per la luce, per la sapienza. Nonostante i suoi prodigi non gli credevano, perché dallo stupore con cui lo ascoltavano e con cui vedevano all'opera il Figlio di Dio passavano allo scandalo. Ma costui non può essere il Messia, non può essere il Figlio di Dio, perché costui lo conosciamo, è uno di noi, è un nazaretano, e non può certamente il Signore aver scelto uno di noi per essere, e si nasconde quindi dietro questo rifiuto, il rifiuto del mistero dell'incarnazione. È un rifiuto, perché non è facile accogliere il mistero dell'incarnazione. Noi siamo qui, e in quanto siamo qui fisicamente esprimiamo il fatto che lo abbiamo accolto questo mistero. Ma sarà vero? Perché non sempre una presenza fisica implica una presenza del cuore, una presenza della consapevolezza, una presenza dell'intelligenza, una presenza piena della persona. E questo è l'anno, fra poco inizia l'anno della fede, appunto perché il Papa vorrebbe che prendessimo coscienza profonda della nostra fede. E in che modo noi possiamo vedere la nostra difficoltà nell'accogliere nella nostra vita il mistero del Figlio di Dio? Perché noi non facilmente sappiamo accogliere nella nostra vita questo amore così potente di Dio, che è capace di fare grandi cose in ciascuno di noi. Lì c'è la grandezza di Maria. Maria ha creduto che Dio potesse fare in lei grandi cose, e lo ha ringraziato e l'ha magnificato e ha permesso a Dio di poterle fare queste grandi cose. Ma noi glielo permettiamo a Dio di incarnarsi nella nostra vita? Lo ha fatto nel battesimo sacramentalmente, ma vuole che ci sia la nostra adesione del cuore di amore. Gli permettiamo a Lui di mostrarsi potente nella nostra debolezza, nella nostra fragilità, nel nostro limite? Permettiamo al Signore di poter invadere la nostra esistenza con il fuoco del Suo amore? Crediamo veramente che Lui può fare grandi cose? O quella verità che Lui ci vuol santi, quella verità che è a nostra disposizione la santità perché ci ha consegnato lo Spirito, poi quando noi ci riflettiamo, quando noi ci pensiamo, facciamo un sorriso, ma no, io non sono santo, né posso essere santo, sto rifiutando il mistero dell'incarnazione, non sto credendo alla potenza del Figlio di Dio nella nostra vita. E invece, quando io cominciamo a crederci sul serio, quando cominciamo ad aprirci sul serio una dimensione più profonda del Vangelo e permettiamo a Dio di poter operare in noi, che cosa succede? Succede che incominciamo a scandalizzare il mondo. E se il mondo ancora non si è convertito, quel mondo piccolo che gira attorno a noi, è perché ancora non è stato forse scandalizzato da noi. Ha bisogno di essere scandalizzato. Ci aiuti Maria a saperlo scandalizzare questo mondo, perché gravida di Gesù, qual è stata il primo effetto di aver ricevuto nel suo cuore la presenza del Figlio di Dio che in lei, embrione fecondato, comincia a crescere? Qual è stato il primo effetto di essere gravida di Gesù? Ha scandalizzato Giuseppe, e non ha avuto paura di scandalizzare Giuseppe, si è affidata al Signore. Quando l'ha vista incinta gli è crollato tutto, ma lei era incinta per opera dello Spirito Santo. Chi è gravido di Gesù, chi veramente ha fatto attecchire nel proprio cuore Gesù, non può non scandalizzare il mondo. E come sarebbe bello, ad esempio, che a settembre, quando un po' ricomincia la vita, qualcuno di noi scandalizza i suoi colleghi. Sapete che la prima cosa, adesso con i tempi che corrono forse di meno, ma fino a qualche anno fa, la prima cosa, a dove sei stato in vacanza? No, chi è stato in Messico, chi è stato a Cuba, chi è stato lì? Io sono stato a casa di mio zio che è malato e gli ho fatto compagnia. Ma che sei scemo? Sì, sì, sono uno degli scemi. Sono uno dei pazzi che ho rinunciato alle mie vacanze per stare con una persona, aiutarla. E tu dove sei stato in vacanza? Che bello, vi dicevo qualche domenica fa, quei giovani che si sono pagati le vacanze per andare chi in Brasile e chi in Africa ad aiutare i missionari. Ma che scemi che sono! Sì, sono i folli di Gesù, sono pazzi, non sono scemi, sono pazzi. Ma tu dove sei stato in vacanza? Io sono stato a San Vittorino a fare gli esercizi spirituali. 17 giorni, non una persona, diverse persone in questi anni hanno rinunciato alle ferie, pagando anche la quota, certamente. Ma tu sei proprio pazza? Sì, sono una pazza. perché amo, secondo come mi ha insegnato lui, e lui ci ha amato così, ci ha amato da pazzo, esagerato, folle, un amore esuberante. Ma tu perché non ti rifai una vita? Ma tua moglie se n'è andata con un altro, ma tu hai diritto di rifarti una vita? No, io sono cristiano, io sono un pazzo, non sono uno che ragiona normalmente, sono pazzo, e quindi non mi rifaccio una vita, perché la mia vita è Gesù, è il Signore, e ci tengo a quella comunione che ogni domenica voglio ricevere, per me vale di più. E voglio essere accolto nella sua casa un giorno quando morirò. Voglio che mi dica, vieni qui, figlio mio, benedetto dal Padre mio, perché hai seguito il mio esempio. Ma tu hai più di 40 anni e non vai a fare la miocentesi, ma tu sei scema. Ma perché la devo fare? Perché così se il bambino, ah, ma io sono cristiana, io non amo così. Io ho un maestro dell'amore e queste cose non si fanno, neanche si pensano. Lui mi ha insegnato a morire sulla croce, non a scendere. Capite la forza di Gesù? La forza di questo amore pazzo che trova però in giro non troppi che si lasciano prendere, si lasciano conquistare, ma peggio per loro. Peggio per chi non si fa prendere da quest'amore, perché se non ti fai prendere da quest'amore folle, la mia vita cos'è se non mi lascio prendere? Piatta, insipida, smorta. Giovanni Paolo II invece ci si diceva, guardate in alto, prendete il largo, la nostra vita non è fatta per stare ormeggiata nel piccolo porticello del perbenismo, siamo fatti per attraversare gli oceani. E se ne stiamo lì con le barche, con i remi tirati, mentre abbiamo delle vele che ci dovrebbero veramente trasformare e trasformare la nostra vita. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo alla Vergine Maria, sempre a lei, la nostra madre, la nostra consigliera, la nostra maestra, che ci aiuti a fare come lei, non avere paura di essere gravidi di Gesù e portarlo al mondo, scandalizzandolo per quel giusto scandalo senza il quale non si potrà convertire nessuno. E solo quando il mondo si interrogerà con profondità e dirà, ma quello lì che vive così, come fa a essere sereno? Ma quella lì che sta facendo questo, come fa a essere gioiosa? Ma quello lì che sta questa croce così pesante e non l'ha rifiutata, come fa a vivere nella pace? E piano piano scoprirà che la motivazione è Lui, è Gesù, con il suo amore, con la sua grazia, con la sua luce, con la sua benedizione. Amen.